Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Un vertice straordinario per trovare una posizione comune contro la minaccia di Trump di imporre dazi ai paesi membri che hanno mandato militari in Groenlandia. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, lo ha richiesto dopo l'incontro tra gli ambasciatori europei di oggi. L'Italia è fuori pericolo dazi, ma il governo non ha espresso una posizione netta sul tema. Intanto Minneapolis è presa d'assedio dagli agenti della polizia anti-immigrazione e le persone resistono con corsi di autodifesa non violenta e gruppi WhatsApp per organizzarsi, mentre in Italia è stato arrestato il marito di Federica Torzullo, la prima vittima di femminicidio del 2026, anche se le attenzioni del governo sono tutte per la morte del 18enne della Spezia e la soluzione potrebbe essere un nuovo pacchetto sicurezza che potrebbe contenere metal detector in alcune scuole del paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È terminato l'incontro a Bruxelles tra gli ambasciatori UE. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha convocato un vertice straordinario, probabilmente verso fine della prossima settimana, per trovare una risposta ai dazi di Trump contro i membri dell'Unione che hanno mandato contingenti militari in Groenlandia. Il servizio di Federico Baccini.
Si va verso un vertice straordinario dei leader UE nei prossimi giorni sulla questione della Groenlandia e dei dazi di Trump, come annuncia lo stesso presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Un annuncio arrivato a sorpresa, ma che risponde all'urgenza di trovare una risposta unita dei 27, data l'importanza dei recenti sviluppi, spiega Costa, che mette in chiaro che l'Unione è pronta a difendersi da qualsiasi forma di coercizione. Il riferimento è ai dazi di Trump contro i 6 paesi UE che hanno partecipato alla missione in Groenlandia, perché Bruxelles non può accettare sul piano giuridico e commerciale dazi che colpiscono solo alcuni dei membri dell'Unione, a maggior ragione dopo aver siglato l'estate scorsa un accordo commerciale sbilanciato a favore di Washington. Oltre al sostegno alla sovranità e integrità territoriale del territorio autonomo della Danimarca e l'impegno a collaborare in modo costruttivo con gli Stati Uniti, Costa ricorda che i dazi comprometterebbero le relazioni transatlantiche. Ma c'è bisogno di lavorare allo scenario peggiore, perché da Trump ci si può aspettare anche questo. E allora, secondo le indiscrezioni del Financial Times, i 27 ambasciatori UE hanno discusso oggi non solo il possibile uso dello strumento anticoercizione, che permette di proteggere l'UE da pressioni economiche sleali di paesi terzi, ma anche la riattivazione della lista di dazi da 93 miliardi di euro, approvata lo scorso anno, ma congelata con l'accordo di luglio. L'UE non vuole una guerra commerciale con Washington, ma nemmeno farsi trovare ancora una volta impreparata di fronte alle minacce di un partner che ormai partner quasi non è più. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Prima del vertice ci sarà anche il World Economic Forum di Davos. L'incontro che inizierà domani ha come titolo uno spirito di dialogo, mentre la guerra continua in diverse zone del mondo. Proprio a Davos continueranno i negoziati tra Stati Uniti e Ucraina. L'incontro tra le elite politiche ed economiche internazionali si svolgerà in un momento molto teso, di cui la battaglia per l'Artico, come l'ha chiamata oggi il segretario del Tesoro statunitense, e i dazi a 8 paesi europei sono solo una piccola parte. Sulla Groenlandia l'Italia mantiene una posizione ambigua. La presidente del Consiglio Meloni ha detto di essere in disaccordo con i dazi, di averlo riferito a Trump, ma ha parlato di problemi di comunicazione rispetto all'invio dei militari europei in Groenlandia, che ha suscitato la reazione americana, mentre il suo capogruppo all'Europarlamento ha detto no all'uso dello strumento anticoercizione. Sentiamo Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano.
L'Italia gioca una posizione bivalente. Da un lato Meloni è influenzata dalla sua contiguità culturale con il presidente americano, dall'altro firma accordi per cercare di evidenziare che la posizione europea è ben diversa da quella americana. Io non credo che una posizione così ambigua sia sostenibile nel medio-lungo periodo.
Dazi sarebbero un'arma un po' spuntata, visto come è andata a finire dopo l'anno scorso.
Questo è il linguaggio che conosce Donald Trump. È certamente sbagliata la politica dei dazi ed è un'arma spuntata. È evidente che l'Europa deve andare al vedo ed evidenziando che può far leva sul suo grande potere negoziale. Esso è il più grande mercato di destinazione del merce americano.
Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump prepara lo spostamento di 1.500 soldati in servizio dall'Alaska al Minnesota. La notizia arriva pochi giorni dopo le minacce del presidente a chi manifesta contro la polizia anti-immigrazione. A Minneapolis, dopo l'omicidio di René Good da parte di un agente dell'ICE, le proteste sono state numerose e la città è blindata. Ci racconta come si sta vivendo lì Marina Catucci.
La situazione senza edulcorare la pillola è pesantissima. Come si vive in una città sotto assedio? Si vive a singhiozzo. Ci sono piccole manifestazioni dappertutto, ma più di tutto c'è quella che si chiama la resistenza, ma non è una resistenza ideologica, è proprio pratica. Si parla di cittadini che si organizzano per difendere gli altri cittadini, ma ormai anche per difendere loro stessi, perché come mi ha detto un medico con cui ho parlato oggi, nessuno è abbastanza bianco per Trump, e questo si è capito dopo l'omicidio di René Nicole Good, successo pochi giorni fa, poche settimane fa. Quindi c'è un movimento incredibile di auto-organizzazione dei cittadini che si svolge nei ruoli più impensabili, che sono le chiese, i negozi, gli studi medici, dovunque ci sia una possibilità di un minimo di aggregazione. Questi posti si trasformano, fanno corsi di autodifesa pacifica, sono punti dove la gente porta cibo, materiale poi da smistare per i cittadini senza documenti che ormai non escono più di casa, tanto hanno paura di poter incappare nelle mani di queste squadracce, ed è la sensazione di vivere veramente in una città sotto assedio. E come mi dicono, noi pensavamo di doverci difendere, ma non dal nostro stesso governo.
Intanto in Iran, secondo alcune ONG, c'è stato un primo ripristino di qualche servizio internet, ma la connessione alla rete rimane sostanzialmente bloccata e resta difficile avere informazioni. Il servizio di Farian Sabai.
Secondo le ONG, i morti nelle proteste iraniane sono 3.300, le persone arrestate oltre 24.000 in 187 località. Sono 10 giorni che internet è praticamente spento in Iran, con una connettività appena dello 0,2%. Pare che internet potrebbe non essere riacceso a breve. A farne le spese saranno tutti coloro che fanno e-commerce, vendono cioè prodotti e servizi online. Intanto pare che le impiccagioni dei manifestanti siano state fermate grazie all'accordo tra il presidente statunitense Donald Trump e le autorità della Repubblica Islamica, con la mediazione delle diplomazie medio orientali. Anche se l'ayatollah Ali Khamenei non è d'accordo con la mora della condanna capitale, pare che la magistratura della Repubblica Islamica stia rispettando i patti. E infatti Erfan Soltani è vivo e in condizioni fisiche stabili. Si tratta del giovane di 26 anni che ha partecipato alle manifestazioni delle scorse settimane, era stato arrestato e condannato a morte. L'ONG Engav, specializzata in difesa dei diritti umani in Iran, ha appreso che oggi alla famiglia di Erfan Soltani è stata concessa una breve visita di persona in carcere. Per Popolare Network, Farian Sabai.
In Siria continua l'avanzata dell'esercito di Damasco nei territori settentrionali sotto controllo curdo. I militari siriani hanno preso il controllo di vaste aree a est di Aleppo, della città di Tabqa, e di importanti giacimenti petroliferi nella provincia orientale di Deir ez-Zor, finora sotto controllo curdo. Le forze democratiche siriane a maggioranza curde hanno accusato il governo siriano di aver tradito l'accordo di cessate il fuoco tra le due parti. Sulla nuova escalation in corso nel paese sono subito intervenuti gli Stati Uniti, che hanno chiesto a Damasco di fermare immediatamente l'esercito. Sentiamo Emanuele Valenti.
Se la Siria di domani possa diventare sul serio uno Stato unitario, dove le diverse comunità etnico-religiose possano convivere insieme in pace, è sicuramente la principale incognita, se guardiamo in avanti per questo paese. Finora i segnali in questo anno non sono stati positivi: il massacro degli alawiti a marzo sulla costa mediterranea, le violenze contro un'altra minoranza, i drusi, a sud, nei mesi successivi. Ora si pone però la questione curda, e la questione curda è ancora più complessa, molto più complessa. Per quale motivo? Non abbiamo solo una minoranza che fa tra il 10 e il 15% della popolazione del paese, ma abbiamo anche organizzazioni politiche, organizzazioni armate che controllano da un punto di vista politico, amministrativo e militare un determinato territorio. Lo scorso marzo c'era stata un'intesa di massima per l'ingresso delle forze curde nelle forze armate, nell'esercito siriano, nel nuovo esercito di Damasco. Non ci sono però stati accordi successivi per implementare, per mettere in pratica questa intesa di massima, questo accordo, diciamo, di principio. E a questo punto cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che le forze di Damasco hanno preso il controllo dei quartieri curdi a maggioranza curda di Aleppo, ora si stanno spostando verso est, riprendendo il controllo di aree in realtà occupate, controllate dai curdi negli anni scorsi, durante la guerra civile, ma ancora maggioranza araba. Se però dovessero andare più a est, entrerebbero in una zona completamente al 100% curda, e quello sarebbe molto più pericoloso. Non è da escludere un conflitto armato. Nel nostro ultimo viaggio siriano, nelle scorse settimane, diverse fonti ci hanno confermato come le milizie curde siano molto molto ben, ancora molto ben organizzate, molto ben armate. Sicuramente però una nuova guerra sarebbe disastrosa per un paese già in ginocchio.
Federica Torzullo è stata uccisa. Il corpo della donna scomparsa dall'8 gennaio, trovato nell'azienda del marito, era proprio il suo. L'uomo, portato stamattina dai carabinieri, è stato arrestato. Il servizio da Roma di Maria D'Amico.
Di Federica Torzullo, il corpo ritrovato questa mattina in un canneto alle spalle dell'azienda di Carlo Magno, il marito della 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, è ritrovata oggi seppellita tra accumuli di terra dai quali sporgeva una mano. Il riconoscimento formale sarà fatto nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Roma, ma indumenti e oggetti hanno fugato ogni dubbio. Il marito della donna, che secondo il suo difensore era pronto a presentarsi ai carabinieri, è stato di fatto fermato dai carabinieri e portato in caserma, sarà portato in carcere proprio in queste ore. Al momento non si sa se ha fatto delle ammissioni, se ha confessato. Certo è che gli elementi che erano già emersi dalla procura di Civitavecchia a suo carico, tracce di sangue ritrovate nell'abitazione, sui suoi abiti di lavoro, sui mezzi meccanici della sua ditta, non avevano lasciato molte speranze. Federica Torzullo è la prima vittima di femminicidio del 2026, una lista lunga e inaccettabile di donne uccise dagli ex compagni, dai mariti, dai fidanzati, che lo scorso anno ha contato 85 vittime.
Giorgia Meloni ha confermato che a giorni in Consiglio dei Ministri sarà discusso un testo con nuove misure in materia di sicurezza. Gli interventi potrebbero riguardare anche la scuola, dopo che il 18enne Abanud Abu Youssef è stato ucciso con una coltellata da un compagno di scuola alla Spezia. Il ministro dell'istruzione Valditara stamattina ha partecipato in prefettura alla riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Al termine, Valditara ha incontrato il papà e lo zio dello studente ucciso e ha annunciato che è possibile che negli istituti scolastici definiti più a rischio vengano introdotti dei metal detector. Su questa ipotesi sentiamo l'opinione di Mauro Zeni, dirigente scolastico del liceo Tenca di Milano e presidente delle sezioni di Milano e Monza Brianza dell'Associazione Nazionale Presidi.
L'idea del metal detector minaccia abbastanza indifferente, nel senso che magari in qualche contesto particolare può avere un'utilità, ma io trovo che parlare di questo sia, come dire, partire dalla fine del problema, non dall'inizio. È sbagliato metodologicamente se si vuole affrontare una questione di questo tipo. E poi dal punto di vista pratico anche non lo vedo, come dire, fattibile, perché tu un ragazzo non lo puoi perquisire, la scuola non può perquisire gli studenti. Quindi ben bene che il metadetector ti suona e un ragazzo sta andando con lo zaino, potrebbe avere una borchia, potrebbe avere qualunque altro oggetto metallico, come potrebbe avere un coltello, e tu non lo puoi perquisire, ragazzo. Cosa ti fermi? Lo inviti 1000 ragazzi di una scuola uno per uno a svuotare gli zaini? All'ingresso di ogni scuola ci deve essere una pattuglia di forze dell'ordine che controlla? Non la vedo risolutiva questa cosa in sé. Risolutivo è il fatto che ci sia un mondo degli adulti che insegni, che dia un modello innanzitutto, che insegni ai ragazzi uno a gestire il disappunto. Al di là dell'uso del coltello, quanti ragazzi fanno autolesionismo? Le nostre scuole sono piene di ragazzi che si tagliano sempre per lo stesso motivo. Quindi sicuramente c'è un disagio che balza agli onori della cronaca in situazioni di questo tipo, ma che è diffuso.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona serata da Martino Fiumi.